perseguitate, torturate, uccise. Tra il 1300 e il 1700 e oltre, le donne, espressione di una cultura altra e ostile a quella egemonica, sono state punite con l'accusa di essere streghe in combutta con il diavolo. La vicenda delle donne dannate appartiene, lo sappiamo, alla storia di tutta l'Europa, ma la Svizzera è stata infestata in modo brutale dalle torture e dalle persecuzioni contro chi si riteneva essere strega oppure stregone, ma lo vedremo tra poco. Una pagina molto buia della storia svizzera e di tutta l'Europa che racconta lo sterminio di tantissime persone in nome della religione e del controllo sociale. Pensate solo che Anna Goldi, l'ultima donna ammazzata in Europa per stregoneria, è stata decapitata il 13 giugno del 1782 in Svizzera, nella piazza centrale di Glarona, dove lavorava come domestica. Come secondo snodo del dossier settimanale di Alphaville dedicato alle streghe, oggi ci occupiamo, l'avrete intuito, della storia delle streghe che si è svolta sulle Alpi. Quindi io intanto saluto Cristina Giulia Codega, che si è collegata con noi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Lei è insegnante, storica di formazione e ha studiato a fondo i processi di stregoneria in Valposchiavo. Entriamo proprio nel merito di questa coordinata geografica. In che modo quindi il profilo della strega, così come emerge dalle fonti storiche, si configura nello spazio alpino rispetto ad altri contesti europei?
Allora, c'è da iniziare dicendo che nell'immaginario collettivo del tempo, quindi tra Medioevo ed età moderna, la presunta strega poteva configurarsi in una donna di brutto aspetto, solitamente età avanzata, emarginata dalla società, una donna che poteva avere il potere di guarire attraverso l'utilizzo di formule considerate magiche, riti considerati proibiti, e poteva arrecare danno attraverso queste pratiche. Ecco, nella Valle di Poschiavo nello specifico, quindi una valle di confine, come emerge dai numerosi atti processuali, ad oggi se ne contano 130 conservati, risulta che chiunque nel periodo della persecuzione che in questo territorio avvenne tra il 1631 e il 1753 poteva incorrere in un vero e proprio processo, quindi donne, uomini di qualsiasi età, quindi si annoverano infatti anche casi di fanciulle e fanciulli accusate di essere portatrici dell'arte della stregoneria, perché di arte si parlava. Erano persone ben integrate nella società poschiavina, ci sono anche persone abbienti che vengono processate e allontanate o addirittura uccise quindi dai membri della società perché sospettati di questo crimine. Questo emerge dai processi poschiavini, quello che emerge dai processi poschiavini è che nella società la situazione diciamo socio-culturale e politica del tempo e il dilagare della paura che il diavolo potesse operare attraverso l'opera delle streghe favorì questa cruenta persecuzione. La strega in questo territorio, quindi nell'arco alpino e soprattutto proprio in questo territorio della Valposchiavo, era accusata in primis di arrecare danno, quindi di fare maleficio a persone, animali, all'ambiente. Solo in un secondo momento, una volta condotta in tribunale, la presunta strega, sia attraverso le domande insistenti dei giudici che volevano arrivare a una confessione, sia attraverso la confessione vera e propria, menzionava il patto con il diavolo, perché la strega era identificata tale perché aveva diciamo instaurato un patto con il demonio rinnegando la fede cristiana e le riunioni diaboliche alle quali si credeva potessero partecipare in questa zona chiamate Berlotti o Barilotti. Non dimentichiamo che in questa zona alpina il crimine di stregoneria, che fino al 1525 era di competenza del vescovo di Como, che qui esercitava il potere spirituale, era affidato, quindi dall'inizio del 500 venne affidato totalmente a dei giudici laici del Comun Grande di Poschiavo, anch'essi fermamente convinti della presenza reale del demonio, ai quali interessava soprattutto punire queste presunte colpevoli facendole pagare quindi con la propria vita.
E da questo punto di vista, quale ruolo ebbero le specificità ambientali, economiche e sociali delle comunità montane nella costruzione di questa figura, appunto la strega? Perché fino adesso abbiamo ricostruito, no, il quadro della stregoneria all'interno della Valposchiavo, abbiamo detto 130 gli atti processuali conservati in questa regione, ma quali sono le specificità di questa valle, di questa regione?
Allora, innanzitutto diciamo che è una valle, la Valle di Poschiavo è una valle di confine, una valle di confine con la vicina Valtellina che a quel tempo era, diciamo, diventa Baliaggio Retico e diciamo lontana da quello che è il controllo del governo centrale retico. Ricordiamo, ecco, importantissimo che in questa Valle di Poschiavo, la Valle di Poschiavo a quel tempo era soggetta al potere di due grandi autorità, quindi il vescovo di Como che aveva il potere spirituale e il vescovo di Coira che deteneva il potere politico. Diciamo che questa lontananza appunto da e il centro di Como, quindi dal punto di vista spirituale, e il centro politico, Coira, quindi dal punto di vista appunto politico, favorì il fatto che diciamo, le autorità potessero in qualche modo giostrarsi autonomamente. E soprattutto appunto nella chiave del crimine di stregoneria potessero gestirsi come meglio credevano. Ecco, diciamo che il crimine di stregoneria qui era, come ho appunto detto poco fa, era totalmente in mano a giudici laici, quindi persone formate appunto, dal punto di vista legislativo, ma non dal punto di vista della fede. Ricordiamo che il crimine di stregoneria era un crimine legato a qualcosa di fideistico, quindi diciamo che i giudici in questo territorio si rifacevano a quello che in modo proibito era il diritto canonico, ecco. Lavoravano come dovevano lavorare come avrebbero dovuto lavorare, diciamo, i tribunali ecclesiastici. Però ecco, diciamo che questa lontananza dai poteri, quindi sia spirituale sia politico, favorì diciamo una sorta di autonomia nella gestione dei processi di stregoneria.
Se ci soffermiamo sulla discriminante di genere, viene da chiedersi quale fu il ruolo degli uomini nei procedimenti per stregoneria che si tennero appunto nelle regioni alpine. Voglio dire, in che misura gli uomini agirono come autorità giudiziarie e religiose, ma anche, aspetto forse meno noto, anche se più contenuto nelle dimensioni rispetto al caso delle donne streghe, perlomeno nella maggior parte dei luoghi, in quali casi anche gli uomini furono coinvolti come soggetti accusati, in particolare nel contesto che lei ha studiato.
Benissimo, allora bisogna dire due cose. Innanzitutto gli uomini apparivano come giudici nei processi di stregoneria in questo territorio, quindi da una parte erano giudici, dall'altra erano comunque persone della società poschiavina, quindi anche loro convinti della presenza reale del demonio che operava attraverso i propri adepti che erano streghe e stregoneria, streghe e stregoni. Quindi si profilano uomini spietati soprattutto nel decennio tra il 1670 e il 1680, in cui vennero comminate numerose condanne a morte, alcuni invece più, diciamo, magnanimi, se così si possono definire, e più scrupolosi, soprattutto verso la fine del periodo di persecuzione, quindi nel Settecento, quando anche in questa valle, come in tutta Europa, comincia a vacillare la credenza che la stregoneria potesse essere una reale minaccia, quindi il fatto di poter mandare a morte numerose donne, insomma, si facevano delle domande su questo. Ci furono però, seconda cosa e importantissima, anche tra gli accusati, 21 uomini sulla totalità di 130 processi che sono ad ora conservati in archivio, 21 uomini implicati nel crimine di stregoneria. Ecco, spesso queste persone, tra questi 21 individui, avevano legami familiari con streghe già processate. Qui è da ricordare il fatto che l'arte della stregoneria, secondo la credenza del tempo, si poteva tramandare di padre in figlio, di madre in figlia. Ecco, molte famiglie del tempo infatti contano diversi processati. E questo diciamo che è un dato rilevante, in quanto la stregoneria è sempre stata sin dal Medioevo accostata alla figura femminile, in quanto, come si legge nei manuali inquisitoriali, il Malleus Maleficarum soprattutto, era più, diciamo, la donna era più incline alle tentazioni del demonio. Ecco, nei processi poschiavini gli uomini implicati nel crimine di stregoneria riportavano quando confessavano, ecco, le stesse pratiche delle donne. Questo era frutto di un lavoro da parte dei giudici che insistevano con le loro domande perché volevano arrivare a una confessione, quindi far confessare loro l'inconfessabile. E spesso diciamo che questo era frutto di quello che avevano sentito dire da altre streghe e stregoni in altre confessioni o durante la lettura della sentenza in pubblica piazza davanti alla popolazione, perché ricordiamo che quando una strega o uno stregone veniva processato, alla fine, dopo l'utilizzo di numerosi interrogatori e l'utilizzo della tortura, che in questo territorio è largamente utilizzata, venivano poi sottoposti alla lettura della sentenza in piazza pubblica, così che tutti potessero ascoltare ciò alla quale andava incontro una strega, uno strego, una persona, ecco, una presunta strega, uno stregone, quando decidevano di fare queste pratiche, ecco.
21, quindi gli uomini implicati nei crimini di stregoneria nella Valposchiavo, uomini coinvolti nella stregoneria in virtù, ci diceva, dei legami con alcune donne. Quindi la donna rimane la matrice, insomma, della stregoneria. Prima parlava anche di bambini imputati. Anche in questo caso si parla di un legame che discende dal legame familiare con la donna.
Assolutamente sì, abbiamo il caso, io chiamo caso emblematico della Valle di Poschiavo, che è il caso di Caterina Rossa, è una giovane che nel 1677 viene portata, secondo quanto leggiamo negli atti processuali, viene portata in processo perché è accusata di aver accompagnato una parente, la nonna nello specifico, ai cosiddetti barilotti o berlotti, quindi queste riunioni diaboliche di streghe in onore del demonio. La ragazzina viene portata davanti ai giudici e incalzata a confessare cose che lei non aveva mai, insomma, mai sentito nominare. Essendo però una ragazzina, quindi aveva 12 anni, non poteva, secondo la legge del tempo, essere processata come una vera e propria strega, quindi viene riconsegnata alla madre, la quale avrebbe dovuto rieducarla. Sembrerebbe che dagli atti processuali, così emerge, la ragazzina sia stata allontanata dalla società per essere mandata in un collegio di rieducazione, si dice in Svizzera interna, ma non si sa dove precisamente. Ecco, la cosa interessante è che negli atti processuali emerge ancora una volta Caterina Ross 20 anni dopo, quindi è ritornata in paese e a distanza di 20 anni questa nomea della strega, questa diciamo fama di essere una strega, non la lascia, nel senso che nel 1797 viene processata nuovamente, qui trova diciamo la morte dopo essere stata processata e torturata più volte. Quindi diciamo che l'ereditarietà, si diceva che il fenomeno della stregoneria era, l'arte della stregoneria era un'arte che si poteva tramandare di madre in figlia, e ci sono appunto anche dei casi di uomini che durante la confessione o durante comunque gli interrogatori riportano di avere sentito parlare dell'arte di stregoneria, di aver imparato dalla nonna, dalla madre, dalla parente. Ecco, quindi l'ereditarietà del fenomeno era molto importante, soprattutto in un contesto alpino come quello della Valposchiavo.
Un legame quindi matrilineare. Ma al netto di tutto ciò, in che termini leggere le persecuzioni per stregoneria nelle Alpi come dispositivo di controllo sociale e di genere? È un'operazione valida leggere in questo modo il contesto della Valposchiavo, considerando, collega, le relazioni di potere tra autorità maschili e soggetti accusati?
Allora, diciamo che in un certo senso si può interpretare la persecuzione di stregoneria nelle Alpi come un dispositivo, diciamo, di controllo sociale e di genere, quindi è anche storicamente, visibile leggendo gli atti processuali, però bisogna leggerlo come diciamo una chiave di lettura e non come un'unica spiegazione. Diciamo nel contesto alpino e in particolare in Valposchiavo questa interpretazione risulta feconda perché incrocia delle dinamiche di autorità comunitaria, disciplinamento morale e controllo delle risorse. Ecco, le accuse di stregoneria diventano uno strumento per regolare delle tensioni interne che non trovano, diciamo, altri canali di espressione. Ricordavo prima che all'interno della società tutti erano in quel periodo, quindi tra il 600 e il 700, erano convinti della presenza reale del demonio che operava attraverso la strega o lo stregone. Diciamo che la strega rappresentava il capro espiatorio dei mali della società e doveva per questo motivo essere abbattuta, diciamo che doveva essere eliminata. E c'è anche, diciamo, un certo interesse economico. Ricordiamo che 130 atti processuali, 130 persone che vengono menzionate per stregoneria all'interno di questo territorio e i tempi di permanenza in prigione, oppure le persone che venivano chiamate per assistere al processo come, diciamo, giudici, piuttosto che c'era la figura del Ravetta di Teglio che proveniva appunto da Teglio, una figura che veniva chiamata appunto dalla vicina Valtellina spesso per visitare il corpo dell'imputata, una pratica che si utilizzava già appunto nel Medioevo per vedere se nascondeva dei segni del diavolo, diciamo le persone che giudicavano anche i torturatori, quindi i cosiddetti boia, tutti coloro che si occupavano della tortura e diciamo del processo avevano un costo, quindi dovevano essere pagate. Quindi una volta processata, e appunto aggiungiamo anche il fatto che una volta processata e condannata, tutti i beni della strega, della presunta strega, venivano incamerati appunto insomma, da chi? Dal tribunale. Ecco, quindi anche questo.
La storia delle donne dannate appartiene quindi alla storia di tutta l'Europa, ma la Svizzera è stata luogo di terribili persecuzioni. Le donne erano le principali vittime, accusate di praticare magia nera, di causare malattie oppure sfortuna attraverso incantesimi e maledizioni. Ma con Codega abbiamo anche visto che ci sono stati degli uomini uccisi perché considerati stregoni. Io ringrazio tanto l'insegnante storica Cristina Giulia Codega.
Grazie a voi per l'invito e per questa bella opportunità.
Grazie, alla prossima occasione. E visto che siamo in territorio grigionese, segnalo anche che sul sito web ilgrigioneitaliano.ch si può ascoltare un progetto podcast realizzato dall'attore teatrale Paolo Poglio, dedicato alla figura della strega dalle origini ad oggi. Domani, terzo capitolo del dossier dedicato alle streghe con Vincenzo Lavenia, con cui allargheremo il punto di vista per cercare di capire la forma e la persistenza del tema della stregoneria all'interno delle ricerche storiche. Quali piste, quindi, e quali metodi ha seguito la storiografia che si occupa di streghe? Domani alle 11:30 con Vincenzo Lavenia.